dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 29 marzo 2021, automobili senza il cambio, intelligenze artificiali senza l'intelligenza, influencer senza l'influencer, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Buongiorno a tutti, bentornati all'ascolto di Digitalia, bentornati anche ai miei due colleghi, Michele Di Maio. Ciao Michele, ciao Giulio,
ciao Franco,
ciao, eccoci.
Abbiamo un po', non mi viene il cominciamo con le notizie, non mi viene il cazzeggio di inizio puntata, possiamo iniziare direttamente con... cosa ci dobbiamo fare?
Prego, faccia con
nessuno, comodo. Penso che nessuno si possa lamentare di questo.
Vabbè, recuperiamo il cazzeggio dopo.
Comunque il cazzeggio ce l'hai nel modo in cui si cambia la marcia direttamente.
Direi veramente sì. Ecco, raccontami Giulio, come si cambia, come si mette la retro sulla nuova Tesla?
E se vuoi andare avanti fai tastino avanti e se vuoi andare indietro fai tastino indietro, non sì. È che sei lì che hai bisogno di fare tanto più.
In realtà leggo che quello è il meccanismo di backup.
Non hai capito niente Giulio.
Ma caspita, allora mi sono perso un pezzo.
Sì, il concetto è che te ne fai del cambio? La macchina
perché
c'ha l'intelligenza artificiale
che capiva in base a dove
la
tu volevi andare,
capisce,
dove... e quindi
capisce,
è rimasto così.
Capisce.
Diamo
tu schiacci
per buono
il pedale,
che funziona questa cosa.
Tu schiacci il pedale e lei ha già capito se vuoi andare avanti o indietro e quindi mette la marcia giusta. Ovviamente se sbaglia sono solo cazzi tuoi.
Vabbè, 50 e 50. Dai.
È facile. Come risolviamo il fatto che una macchina elettrica ha meno pezzi e quindi fa meno carrozzeria? Leviamogli il cambio, è giusto, è certo.
Mi sembra evidente. E se proprio tu decidi di override, per quando è che fai l'override? Dopo che tu hai schiacciato l'acceleratore e ti sei accorto che è andato dalla parte sbagliata, quindi sei sceso, sei andato a vedere il danno sul paraurti, sei tornato dentro e dici
controlli il santo del giorno,
stabilito che a parte il danno ora ho deciso di andare avanti e la macchina ha deciso di andare indietro, cosa faccio? Devo fare swipe in su sulla cornice del mio, del
certo,
mio sistema
certo
di intrattenimento sul touchscreen, perché qual è, cioè l'ha detto Steve Jobs,
certo,
la cosa migliore dell'universo sono i gesti swipe, se insomma l'ha detto Steve Jobs, swipiamo avanti e indietro e quindi sì, ci sono due freccette e tu swipe in su o in giù se vuoi andare avanti e indietro dopo che la tua macchina ha deciso di andare nella direzione sbagliata.
Giustamente il ragionamento è: non puoi rendere legale la guida autonoma se rendi impossibile la guida manuale. Eh sì, effettivamente ci sta.
Vabbè ragazzi, ma Elon Musk è un genio, cioè siete voi che non capite, cioè...
Io inizio a preoccuparmi un po' su questa definizione di genio, però va bene lo stesso, però avrà ragione lui, perché tanto ha sempre ragione lui, no? Cosa ci dobbiamo fare?
No, diciamo, il ragionamento che loro hanno fatto e che hanno messo nella pubblicazione del comunicato stampa è quello di dire: in preparazione ad una guida totalmente autonoma il passaggio
intanto
sarà fatto attraverso una via intermedia dove tu hai la percezione comunque che qualcosa potresti controllarlo.
Ok.
Il tema è che non siamo ancora sufficientemente lì per poter fare un passaggio del genere, quindi per carità questo tema di rompi tutto, cambia le cose, tipico americano, può funzionare sul software, sulle auto è molto più complesso e anche il tema della regolamentazione sicuramente impedisce lo sviluppo di queste cose qua. Anche
ma
perché,
attenzione, stiamo parlando del software delle auto, quindi funziona
giù, anche quello usa il cervello giustamente, sì. Però considerando il fatto che, lo collego a un'altra notizia che leggevo in questi giorni, che credo l'anno prossimo è previsto il sorpasso di Volkswagen come gruppo in termini di vendite, o forse un paio d'anni ancora, comunque in termini di vendite sta arrivando la concorrenza sul mondo elettrico rispetto a Tesla, se non insisti su una proiezione di innovazione almeno percepita, nei prossimi anni potresti avere un problema e potrebbero superarti, quindi
sì, ma forse l'innovazione percepita non è proprio la cosa migliore a cui mirare in questo momento
per
va bene che la lobby dei carrozzieri è fortissima ed è seconda solo a quella dei notai di
ma fategli rubare le ruote
però parleremo un po' più
cambio.
Avanti. Ecco, esatto. Cioè, ma poi io mi immagino, c'è la macchina a volte, no? Sei di fretta, devi uscire da un parcheggio, no? Marcia avanti, tu marcia indietro, tu marcia avanti, indietro, ti fai la tua manovra e esci dal buco in cui ti sei infilato. No, qui devi toccare piano piano e vedere se la macchina va avanti. Sì, va avanti, bene. Poi giro volante, ho mollato, adesso rischiaccio l'acceleratore sperando che intanto lui abbia cambiato marcia, abbia messo la retro, faccio il secondo pezzo di manovrina, dopodiché mollo l'acceleratore, giro volante, bam, ha sbagliato, ha messo la
dai.
Beh, ve lo raccontavo che comunque gli Stati Uniti, io quando sono andato l'ultima volta a New York vedevo questa roba che non riuscivo a capire cosa fosse. Veramente arriva Gino, parcheggia, poi apre il portabagagli, tira fuori un cuscinetto, chiude il portabagagli e mette il cuscinetto sopra la targa e lo vedo una volta, dico vabbè è uno strano, lo vedo due volte, due strani,
e parabordi
e parabotte, esatto. Sì, sì. Quando, perché come, siccome molti come non mettono il freno a mano, dice vabbè, tocca uno, tocca l'altro, a posto, sì, ci aggiustiamo tutti. Eh certo, è giusto,
diciamo che sì. Sì, sì,
però l'ultimo finisce in mezzo alla strada.
Che bello.
Agli americani.
Ma è il minimalismo spinto. È Johnny Ive che in realtà è anche, ha influenzato anche il design delle automobili. Ormai le automobili non hanno più il paraurti. Il paraurti è una cosa estetica, per cui deve essere bellissimo, lucidatissimo, integrato col resto della linea carrozzeria. Quindi non è un paraurti, perché quando tocchi lo devi cambiare tutto e costa 5.000 euro. E la targa. E no, lo spazio per la targa in casa. No, la targa ci si appiccica sopra, perché la macchina per fare le foto da mettere sulle riviste, sui siti, deve essere senza targa. Per cui non possiamo fare uno spazio, certo, incassato per la targa.
Ma infatti, tra l'altro, credo che in California sia uno di quegli stati dove la targa ce l'hai solo da un lato. Mi sa che ce l'hai solo dietro, credo. Sì.
Vabbè. Il design è importante, però va tutto bene finché non prendi l'andazzo degli smartphone e inizi a togliere le porte dalle macchine, perché in quel caso potrebbe anche essere un problema.
Va bene, intanto che siamo nell'automotive, Jeep sta pianificando di installare stazioni di ricarica ai capi dei percorsi fuoristrada. Sentieri fuoristrada, percorsi fuoristrada, all'inizio e alla fine, tac, colonnina elettrica, così arrivi lì, ti ricarichi, stai mezz'oretta, dopodiché ti puoi fare la tua sgasata su sterrato ad attraversare il Grand Canyon.
Ma guarda, vedevo molti piani, anche in Italia, ma in generale, che mi hanno raccontato su tutte queste riconversioni elettriche, ad esempio i piani che da noi hanno fatto per Autostrade per l'Italia, che sta facendo Enel X, e chiaramente Fiat, oltre a questi piani negli Stati Uniti, ha anche molti piani ovviamente in Europa per spingere tutto quel mondo lì, eccetera. Al momento sono tanti bei piani con un sacco di numeri, però poi concretamente a terra l'unica rete che ha un senso resta quella di Tesla e poco più. Quindi su quello adesso bisogna vedere la concretezza. Sui numeri, da quello che sembra, quest'anno ci sarà una crescita a tre cifre della disponibilità di questi impianti sulle varie ricariche. Però certo che se devi fare una lista di priorità e devi decidere se cablare una città urbanizzata o devi cablare i posti per gli sterrati, per carità, bello lo sterrato, però magari parti dalla città, e come ancora non c'è quasi niente,
ma Jeep.
E comunque dopo faranno, era Jeep che ha fatto il follow up con Bruce Springsteen, che ha fatto tutto quel seguito,
era Jeep,
che prima l'anno, era Jeep, sì, era Jeep. Sa, vero? E quindi comunque adesso uscirà una notizia che hanno arrestato Bruce Springsteen ubriaco a una stazione di ricarica.
Mentre cercava di accendersi il sigaro con le scintille dalla stazione di ricarica.
Davvero americano, eh sì.
Guardavo il Gran Premio, ieri ero a casa dei miei, guardavo il Gran Premio, ho guardato 3 minuti di Gran Premio, no, un po' di più, ho guardato 3 minuti di gara di Gran Premio che sono durati mezz'ora.
Un sacco di safety car.
27
sì.
Minuti di safety car. Poi, oltre alla safety car c'era anche la safety car virtuale, ho scoperto, perché se fa un incidente esce la safety car, poi finisce la safety car rientra, ma succede subito un altro incidente, non c'è in tempo, la safety car non va più forte di Formula 1, non può andare vicino. E allora fanno il giro con la safety car virtuale.
No, anche perché poi mi aggancio un attimo a questo, perché sul Financial Times era uscito un pezzo che diceva Aston Martin ha avuto crisi contro crisi, cioè a livello industriale punta tutto su questa promozione che avrà della safety car per la sponsorizzazione del Gran Premio. Però ieri era veramente la prima mezz'ora solo safety car, ho detto mi sembra forte l'investimento che hanno fatto, che praticamente che poi... gira solo la Aston Martin e basta.
C'è questa macchina, dentro c'hanno due che sono bardati, che confronto quelli che erano sull'Apollo e erano quelli che sono scesi sulla Luna, erano in smoking, casco contro casco, tutta in IV, eccetera, cosa, e guidano 80 all'ora su una pista fatta per guidarci a 250. Dice vabbè, ok, che sarà anche per quello. Ed è questo concetto, è la nostra società, no? Lo vedi anche nei tempi dell'epidemia, la sicurezza a tutti i costi. Io, quando eravamo ragazzini, c'erano le cose di avventura vere, no? Ambrogio Fogar che andava, faceva il giro del mondo.
Ma questo è il problema delle corse.
Andava a fondo,
oggi,
cazzo, restava su una zattera per 6 mesi, la gente tornava, gloria. Facevano la reclame del Camel Trophy. Se volevi, ti iscrivevi anche tu al Camel Trophy, ti faceva il corso. Oggi, se fanno il Camel Trophy, te lo fanno col cavo elettrico lungo tutto il percorso con le stazioni di ricarica. È una roba, cioè, non puoi, va bene, oggi siamo tutti più sicuri nella vita di tutti i giorni, abbiamo l'ABS, abbiamo le sicurezze, tutto va bene, ok, ma se avventura non può essere ultra mega sicuro, se no non è più avventura, no? Cioè se, certo. Se sull'Everest in cima ci fai andare col teletrasporto e poi mi ritorni a casa, non è più avventura, è teletrasporto, basta.
Certo, vabbè, certo,
vabbè. Parlavi di Volkswagen, ho visto i nuovi modelli, con piacere che il pulminetto della Volkswagen,
carinissimo,
va avanti. Pensavamo fosse, ne avevamo parlato un anno fa credo, pensavamo fosse solo un concept, invece pare che arrivi a produzione.
No, molto, molto carino, anche perché questo secondo me è il vero tema dell'elettrico, cioè
il pulmino della Volkswagen.
Vabbè, scusa, il pulmino è il furgoncino, scusa, dei figli dei fiori. Che cosa,
ma questo ne vendono a palate di questo coso.
Ma diciamo la
300
verità.
300 cioè, cavalli, il furgoncino figli dei fiori, 300 cavalli e il cannone alla guida non vanno. Ragazzi, esattamente d'accordo, secondo
i
me.
I figli dei fiori sono i boomer di oggi, quindi vi dico soltanto
okay,
questo.
Perfetto, effettivamente.
Però scusate, al di fuori di Tesla, tutte le elettriche che sono state presentate fino a oggi hanno design mediamente brutti,
sì,
brutti perché devi, sì, fare rottura, perché devi fare cose nuove, perché quando,
beh, anche cominci... il SUV della Tesla non è che sia proprio poi su gusti, però
sì, esatto, cioè comunque non è che stiamo parlando di, poi è arrivata la Taycan che ha ripreso le forme della storia della Porsche, l'ha reinterpretata, non ha fatto una roba completamente fuori di, e si comincia a vedere il fatto di dare una continuità, cioè di non dover portare l'elettrico a una rottura, ma a dare un elettrico, un futuro che parte da una storia di design. E secondo me sul design si gioca la partita della crescita di questo mercato.
Ed è difficile. Quindi... il design. Io guardavo le foto dei vari prototipi della BMW, di ste auto elettriche della
mamma
BMW.
Mia.
Coste mamma cazzo, mia. Cioè c'avete quell'affare lì che è sempre stato per fare aria al radiatore. E il radiatore non c'è più.
Allora più grosso.
Esatto,
ma perché?
Ma cos'è?
Ma che fai? Sì, è così. No, sono d'accordo.
Boh, non ci si capisce. Però vabbè, il pulmino dei figli dei fiori. Michele, però ti correggo. I figli dei fiori non sono i boomer di oggi, sono i figli dei fiori che sono i boomer di oggi.
Scusa, del 69, uno che aveva 20 anni nel 69 era del 49.
No, hai ragione. Vero, ci sta, hai ragione tu, ho sbagliato.
Ma lui parlava dei figli dei fiori di metà 800. Sei tu che non l'hai colto.
La first wave.
Quelli della guerra dei rosi, figli dei fiori in quel senso.
Va bene.
E poi la Volkswagen fa la di un buggy, la di un buggy. Troppo bella.
Pa.
Ce l'ho.
Non l'avevi preparata.
No,
questa,
ti giuro, ce l'ho in Ableton Live da anni. Ce l'ho tutte.
No.
Adesso stacco, se no YouTube ci mette dietro la lavagna con i castighi, con i bambini in castigo a scrivere: non metto più musica protetta da copyright su Digitalia.
Vabbè, tanto la campagna advertisement di questa della di un buggy è già fatta. Purtroppo ci è rimasto soltanto Terence Hill, però basta che c'è rossa con la cappottina gialla.
E certamente.
E poi birra e salsicce.
E tante salsicce, e ci mancherebbe. Va bene, chiudiamo l'angolo automotive, apriamo l'angolo search. Giulio, ci hai condiviso questo articolo, un sacco delle ricerche su Google si concludono con un nulla di fatto.
Ma allora,
evito dei paragoni, diciamo.
diciamo, facciamo un po' per gli ascoltatori un po' di storia di che cosa è successo sul motore Google. Di ricerca, proprio rapidamente per capire come siamo arrivati fin qui.
Cos'è un motore di ricerca?
Allora, il grande tema è che Google nel corso degli anni, e si è concentrato su questo soprattutto nel corso dell'ultimo anno, tende a fare quella che si chiama la posizione zero, cioè uno snippet di un contenuto che dà la risposta quando tu fai una ricerca senza bisogno di cliccare dentro al risultato. Questo è molto vero ad esempio per le ricerche di informazione: quando cercate una roba su Wikipedia, l'abstract del risultato vi dà già l'informazione che serve. È tanto vero per tante altre robe, dal Superenalotto fino a
le attività commerciali, no? Ti becchi il numero di telefono, le informazioni, già lì in pagina, chiami, esatto. senza passare.
Partendo dal presupposto che mediamente si dice che una percentuale in base alla fonte tra il 10 e il 25% delle ricerche che ogni giorno Google vede sono ricerche che Google non ha mai visto, quindi sono ricerche nuove, quindi parliamo di un tasso di incremento, diciamo, di visualizzazione di quello che è il mondo delle ricerche, che cambia tanto di giorno in giorno. Una delle ultime analisi dice esattamente quello che accennavi tu, Franco, cioè che il 52% ad oggi delle ricerche che vengono monitorate su un set di keyword in varie industrie non genera click, non genera traffico, e quindi resta fermo sul risultato che dà il motore di ricerca, senza andare più avanti di così. Questo tema è un tema molto grande, sia per noi che consultiamo le informazioni, perché chiaramente entra molto non soltanto in queste posizioni chiamate zero, ma entra molto anche in chi magari delle notizie legge solo i titoli e quindi si informa soltanto vedendo un po' la prima pagina di Google News, dando un'occhiata a che succede. Chi cerca prodotti e magari vede soltanto la carrellata dei prodotti che ti dà Google Shopping. Chi cerca il meteo. Tantissimi hanno visto il crollo del traffico del meteo, cioè qui parliamo di aziende che hanno poi avuto dei problemi, e molte aziende ne stanno approfittando perché chiaramente fai molti investimenti per essere in quella posizione e per essere visto senza un click, quindi non misuri più il traffico. Per molti altri che vivono di pubblicità, quello lì vuol dire non fare più pubblicità, e quindi quello stesso mercato che Google ha contribuito a creare, facendo così, contribuisce a distruggerlo.
È il discorso, quindi, è il solito discorso di fare sia il gatekeeper che il fornitore di contenuti. Non lo so, penso che questo... Apple ha fatto un sacco di mosse scomposte nell'ultimo periodo per cercare di divincolarsi dall'attenzione dei legislatori, che stanno cercando di mettere tutta Big Tech sotto pressione per il discorso monopoli, abuso di posizione dominante. Ne parliamo forse anche dopo, se c'è tempo. Comunque, concessioni agli sviluppatori, diminuzione delle tariffe, diminuzione delle percentuali per chi sta sotto il milione di dollari, cioè tutte cose che di colpo sono venute fuori, briciole rispetto a quello che però sono evidentemente fatte per cercare di rientrare, di far vedere al legislatore: vedi, siamo bravi, noi lasciamo la libertà all'utente,
certo,
non siamo.
Certo.
E invece Google mi sembra che stia andando esattamente al contrario, non mi sembra che abbia fatto di questo tipo di... vedremo quella che sarà la strategia migliore. Se cercare da subito, come fa Apple, di sembrare bravi e di non entrare neanche nella diatriba, oppure di essere più cattivi possibile, in modo che nel momento in cui dice vabbè adesso devi cambiare, dici vabbè sì, adesso quel 50% lo facciamo diventare il 40%, siete contenti, ecco. Però che
sì, allora,
vai Michele, vai.
No, alla fine sono, come dire, tutte mosse di reazione, e nessuno è andato a guardare in queste cose qua. L'unica cosa che negli ultimi anni in cui il legislatore o l'autorità garante della concorrenza è andato a guardare è stato Google Shopping, che Giulio infatti ha citato correttamente. Però questi sono gli effetti di quello di cui probabilmente, sicuramente ne abbiamo parlato, quando Google lanciò appunto le integrazioni delle informazioni sopra la sua pagina o nella sua barra di destra, che hanno tagliato il traffico poi a tanti siti e tante realtà che vivono di pubblicità e quindi di click. E sono effetti di qualcosa che oramai sì, va avanti, saranno almeno 6-7 anni, no? Google ha integrato questo tipo di informazioni. Lui te la vende come però così il consumatore, chi cerca, trova prima le sue informazioni, le informazioni, però non è più il tubo dell'acqua.
No, e poi specifichiamo una cosa: oggi è un mercato ancora molto lontano e ha ancora molta strada che ne dicano, non è domani che avverrà la ricerca vocale come abitudine, ma la ricerca vocale attinge esattamente da lì come fonte, quindi chi decide chi sarà la risposta a una tantum, a una domanda, sarà chi sarà posizionato in quelle pagine. E quindi ovviamente oggi comunque un minimo di scelta ce l'hai comunque se vuoi approfondire, domani no.
Però siamo di nuovo lì, chi sarà posizionato in quelle pagine non è più chi vince la guerra del SEO, nel bene e nel male, ognuno può pensare del SEO quello che vuole, ma è chi convince Google, perché quello lì sono risultati emergono per l'algoritmo, ma perché emergono per scelta editoriale. A quel punto Google è il padrone del 50%.
Scelta editoriale, mica tanto, con i miliardi di possibilità di chiavi di ricerca, quanti ne puoi editorializzare? Un'intelligenza artificiale che fa scraping delle pagine e dei contenuti.
Non credo assolutamente, perché sono tutte formatate in maniera diversa. Io credo che ci sia una scelta...
No, guarda, la risorsa, la posizione zero con lo snippet è comunque algoritmo. Cioè è soltanto impaginata, ma ci arrivi.
Ma scusa, quelle con le previsioni del tempo che ti mette l'icona giusta, no Giulio?
No, quelle anche sono comunque impaginate a fronte di un accordo. Ad esempio, ti faccio l'esempio del Superenalotto. Il Superenalotto è impaginato con le palline, con i numeri, però poi la fonte che finisce lì varia, e varia a livello algoritmico, perché il set dei dati di provenienza è la stessa. Quindi questo è un esempio che ti posso dire per certo. Il meteo sono accordi e quello d'accordo. È come la skill del meteo.
Ci saranno un po' tutte e due. Va bene, Michele, visto che l'hai messa tu, ce la leggi tu la recensione del giorno?
Aspetta che... è un po' piccola. non è vero, ce l'ho.
Ha fatto la faccia da cucciolo.
Ce l'ho. Trello me l'ha allargata, grazie Trello. Allora, recensione che ci è arrivata tramite storia di Instagram per la prima volta da Bubbles, che ci dice: Rag, parlando ai suoi followers, finalmente forse un podcast di tecnologia e attualità che non ci sbotta i genitali sulla bellezza di Travis Kalanich, sul cervello enorme di Musk e sui piaceri che si provano nel ricevere gli stivali di quelli della Silicon Valley nel retto, in una stanza addobbata coi poster di Zack Snyder con due diffusori Kipsich, che nella sua triangolatura diffonde un corso online di crescita personale basata sugli scritti di Napoleon Hill e la mindfulness in contemporanea che manca manco le stanze discoteca di Villa Grimaldi negli anni 70 cileni. E questo piccolo l'ultimo riferimento mi manca culturale. Ci sono puntate anche su YouTube, nel caso seguiteli su Instagram. E sta parlando di Radio 24, no, Digitalia.fm.
Ti sei perso il pezzettino in alto a destra, che è il succo del discorso, cioè non ne sono certo, perché le puntate sono tantissime, si parla di tutto, nel caso ho trovato un podcast decente. Ringraziamo Bubbles,
nota a margine.
Un'ottima recensione.
Io la metterei proprio sul sito, la prima cosa che ti esce.
Ce la mettiamo, grazie davvero. No, però sincero, ci sta rispetto a quello che si trova in giro sulla rete oggi. Siamo contenti che si percepisca la nostra essere
diciamolo
un po' differente.
Con coraggio, senza vergogna.
DAC 7 e piattaforme digitali dal 2023, scambio automatico di informazioni sui redditi dei venditori. Voi avete capito come si configura, come questa DAC 7, questa a partire dal 2023 autorità fiscali degli stati membri si scambieranno automaticamente informazioni sui redditi percepiti dai venditori sulle piattaforme digitali, cioè se io vendo su eBay, su Amazon e robe del genere, ci sarà un sistema in automatico che collegherà il sistema del tesoro, della guardia di finanza, di robe del genere, con direttamente Amazon, eBay, robe del genere, e ci sarà la possibilità, ci sarà un report diretto, un reporting diretto dei fatturati.
Guarda Franco, allora... Parentesi pubblicitaria, una delle nostre società si chiama Deliverty e fa e-commerce.
Una delle nostre società.
Eh sì, sono tre, diciamo. E io ogni tanto la sottolineo questa cosa, è giusto. E Deliverty fa e-commerce per Parmalat, per tutta questa gente qua.
Quella della pubblicità, quella dell'e-commerce, la terza? Ah, le donine. Eventi. Le donine,
sì, Franco, ma ha pagato il segmento
eventi
larga sto ragazzo? oppure sta facendo il freerider?
Comunque. Quando noi facciamo un e-commerce nuovo, soprattutto quando dobbiamo fare vendita B2C, quindi vendita al consumatore finale, se sei nel paese di residenza fiscale della partita IVA su cui vendi, non c'è problema, perché devi fare dichiarazione fiscale dei redditi, ma devi registrare tutte le vendite su quello che si chiama registro dei corrispettivi. Quindi devi fare una sorta di cassa, come se avessi una cassa con lo scontrino. Il tema qual è? Che quando vai nel marketplace e vai sul, quindi un privato che non scontrina mai e quindi non sarebbe tenuto ad avere partita IVA, l'elusione del reddito in quel caso è molto possibile, molto probabile, perché chiaramente non c'è un sistema di dichiarazione automatico che faccia da centralizzatore come potrebbe avvenire per me che sono un ente con partita IVA. Questo è ancor più vero quando vai all'estero. Molte aziende spesso ci chiedono di andare all'estero e di vendere non B2B ad altre aziende, ma di vendere a consumatori finali in Germania o negli Stati Uniti. La legge dice che se superi tendenzialmente una mediona, sono 10.000 euro di vendita in un paese estero, devi aprire una partita IVA lì e devi dichiarare le tasse lì. Quindi anche qui, se tu sei in un marketplace e vendi il caffè dall'Italia, ma vendi questo caffè in tutti i paesi del mondo perché magari ti è partito il business e fai più di 10.000 euro, che per una vendita non sono irraggiungibili, dovresti in teoria aprire una posizione fiscale in quel paese, cosa che non avviene quasi mai. Quindi in teoria questa legge dovrebbe in qualche modo tentare di rimettere a pari una concorrenza interna tra chi deve pagare mille di tasse e chi invece si apre il marketplace e va lì finché non lo beccano in qualche altro modo, poi lo chiude, lo riapre e vediamo che succede, perché tanto non c'è partita IVA. Questo è un tema importante e vedremo un po' come verrà applicato, però diciamo la ratio nasce da lì.
La ratio è corretta. Bisogna poi vedere l'implementazione, perché la giustizia algoritmica, per così detta, lo sapete che mi fa sempre un po' rabbrividire. In particolare c'è un piccolo paragrafo di tutto l'articolo che parla di questo DAC 7, che dice: in particolare il progetto di direttiva prevede che gli operatori delle piattaforme in via automatica diano le informazioni sulle transizioni effettuate dagli utenti. E questo è un pochino diverso, nel senso che se per utenti si intendono i venditori...
Io credo il registro diventa registro elettronico. Il registro dei corrispettivi, io devo registrare tutte le transazioni di tutti.
Ecco, ma
solo
le transazioni
che lo devo fare
di
sul
tutti,
foglio.
Esatto, ma le transazioni di tutti ci puoi registrare la merce venduta, il costo, l'IVA applicata, quello che vuoi, oppure ci puoi applicare anche il destinatario. Nel momento che fai, in cui ci metti anche il destinatario e fai una cosa del genere applicata a tutto l'e-commerce, a tutto quello che passa sul web in giro per l'Europa, sti cazzi, è una macchina da sorveglianza terrificante. Vuol dire che ogni singolo nostro acquisto in automatico, non quando viene richiesto perché c'è un'indagine fiscale, ma in automatico finisce in un computer della Guardia di Finanza, che alla faccia della pesca a strascico può dire: fammi vedere quello che quest'anno ha comprato.
Sicuramente questo è uno dei punti.
È una roba terrificante. Sì, sì.
Cioè, però che differenza c'è con la fatturazione elettronica? E parlo da ignorante sul tema.
Che tu quando compri come utente e non come business non sei obbligato a farti fare
lo scontrino,
quando compri da Amazon come privato mica ti fanno la fattura, Michele.
No, ok, però questo vuol dire estendere al B2C una cosa che già esiste nel B2B.
Sì, ma capisci? Diventa un'operazione di controllo totale. Nel B2B ha senso, perché il business che vende guadagna e paga le tasse, il business che compra scala dalle tasse o mette nelle spese quella spesa. Il controllo sul consumatore è una cosa ben più invasiva in questo caso, perché il consumatore non deve niente allo Stato se non l'IVA, che però viene già pagata attraverso il venditore, per cui in quel momento si esaurisce il rapporto con lo Stato. Nel momento in cui uno Stato mi dice: io pretendo di vedere ogni singolo pacchetto di sigarette che tu compri, porca miseria, non mi piace tanto questa cosa. Poi se a voi piace un altro discorso, però non c'è stato assolutamente un dibattito pubblico su questa cosa, ed è un'erosione della libertà che sinceramente non abbiamo pari in questo periodo di erosioni della libertà.
Però considerando che tu per una vendita B2C non devi dare il tuo codice fiscale, ecco, la vedo un po' difficile.
No, ma poi parla di dare informazioni sulle transazioni degli utenti. Secondo me sono
gli utenti,
transazione
sono
1, transazione 2, transazione 3, cioè il numero di transazioni, non credo i dati degli utenti, mi sembrerebbe.
Ma poi può darsi che gli utenti
sia
inteso come gli utenti della piattaforma e quindi i venditori in questo caso, però capirete voi che è vago.
Federico Morello ci scrive: non vorrei allarmare il DOC, ma ci sono già diversi adempimenti della ADE, Agenzia delle Entrate, che funzionano già così.
Non mi risulta, a livello di singola transazione assolutamente no. Se mi dici a livello di venditori, a livello di incassi, a livello di... assolutamente, hanno veramente tutto. che mi dici che vadano a vedere ogni singolo, ad esempio c'è stata una polemica sul discorso delle tessere punti del supermercato, perché lì sì che vengono registrate per nome ogni singolo pacco di biscotti, ma
servirà quello.
Da quello che avevo letto non era stato autorizzato nessun collegamento con i database della, però Federico, hai detto che si chiama il nostro ascoltatore che ha messo la nota, se ci mandi...
Mamma, che domande difficili che
mi
fai,
non ti preoccupare. Detto...
Sì, Federico Morello,
se ci mandi dei link, noi studiamo tutta la settimana apposta per cercare di non dire cose a sproposito su Digitalia, per cui se ci mandi qualche cosa lo studiamo volentieri, tanto l'argomento tornerà sicuramente alla ribalta. Google pagherà per gli articoli di 14 editori italiani, l'ha fatta anche in Italia.
Sì, è arrivata.
La Marchetta è arrivata anche in Italia senza neanche dover minacciare di fare una legge come aveva fatto l'Australia, e quindi Google ha firmato appunto questo accordo con grandi gruppi grandi sia dal punto di vista in alcuni casi del fatturato, almeno per quello che è il settore, come può essere RCS o il Sole 24 Ore o il Fatto Quotidiano, e anche altri che invece sono tipo il Ciao People, Edinet, gruppo Corriere, Varese Web, che sono un po' quei siti.
Il Corriere dei Piccoli fa parte del gruppo del Corriere oppure?
Non lo so, non lo leggo da non lo so.
Perché il problema è semplicemente quello, cioè non esiste che ci sia una diatriba tra editoria in generale, mondo dell'editoria e Google, perché in qualche modo si sta orientando il mondo verso un riconoscimento del valore che Google prende dagli editori nel momento in cui mette delle informazioni, come diceva Giulio, tipo quelle informazioni della prima pagina degli snippet che poi non vanno sulla pagina dell'editore, e che per risolvere questa diatriba semplicemente non faccia un sistema più equo per tutti, ma prenda i più grossi, gli unici che gli possono dare fastidio, e paga quelli, e gli altri se la prendono a stoppino. Non è proprio una cosa elegantissima. Ci chiediamo, chissà come mai ne parlano su Digitalia, non ne parlano sul Corriere di questo problema.
Fermo, sul Corriere ne parlano e ne parlano benissimo.
Ah, benissimo, ecco, certo, sì, perfetto. Perfetto. Non parlano del problema, parlano della magnanimità di Google.
Esatto, finalmente è fatta giustizia, perché Google versa contributi alle testate. Poi tra l'altro, ad esempio, adesso vado a memoria, però testate ad esempio come Libero o Il Foglio, che sono testate medie, diciamo, prendono ad esempio già i famosi contributi all'editoria di cui oramai, a parte tipo il Corriere delle Dolomiti, lo prendono veramente in 2-3 giornali. Se non ricordo male, sia Il Foglio che Libero prendono anche i contributi dallo Stato. Quindi oramai, cioè, sono giornali che oramai neanche sulla pubblicità si basano.
Certo.
Poi io Il Foglio è uno dei pochissimi quotidiani che riesco ancora a leggere ogni tanto, ed è un peccato, perché ci sono tanti contenuti anche di qualità.
Ma diminuiranno
per forza. Tutto fa brodo, però...
Ma diminuiranno per forza i contenuti di qualità, perché più paghi la gente anche senza lavorare, meno la gente lavora. Credo che sia stato ampiamente dimostrato anche dalle manovre economiche dell'ultimo governo in materia di redditi di cittadinanza e cose del genere. Cioè, non è che puoi pensare di pagare la gente e dire va bene, io ti pago lo stesso, vedi tu se lavorare o no. Vabbè, lasciamo stare. Deepfake, molto deep e soprattutto molto fake, mi sembra praticamente underground, molto,
ma non
underground.
Come i capelli del signore.
Raccontacela tu, Michele.
Allora, è stato, non so se è stato scoperto che un utente su Twitter, di cui non proverò a pronunciare l'handler, in realtà non era una giovane ragazza motociclista giapponese, ma in realtà era un uomo di mezza età giapponese dal nome Zongu. Qua ci proviamo, che con l'utilizzo delle tecnologie del deepfake è diventato un influencer, spacciandosi appunto per la ragazzina di cui sopra. Quindi torniamo al discorso.
Ma come l'hanno sgamato?
Allora, non ho letto l'articolo originale della BBC che era linkato, quindi mi manca. vediamo se riusciamo a scoprire.
Perché io ho visto quello, il deepfake di Tom Cruise su TikTok, è pazzesco, cioè fuori di testa.
Ma anche questo, è pazzesco.
Questo, certo. Mamma mia.
Fondamentalmente era un tizio di mezza età con i capelli lunghi che faceva i video.
Bellissimi, poi usa Pantene, non lo so.
Ma i giapponesi hanno dei capelli molto, molto delicati, sottili, quasi femminili.
Beh,
in generale.
Molto trattato, complimenti.
I giapponesi sono così. Però, nonostante i suoi capelli belli, faceva 10 visualizzazioni ogni volta che twittava o faceva un Instagram sui suoi viaggi in moto, sulle sue moto, eccetera. Si è rotto le balle di avere 10 visualizzazioni, 10 risposte a ogni post, e ha deciso di impersonare la ragazzetta di turno e ha visto i suoi post, i suoi like passare da 10 per ogni post a 10.000, e ovviamente lui ha continuato. Cosa doveva fare? Esperimento riuscito, certo. Cosa faccio? Torno a 10 post? No.
Quindi ragazzi, se settimana prossima durante la live su YouTube improvvisamente vi trovate tre ragazze dai, i capelli, vabbè, ci sono sempre le parrucche, ecco,
non è deepfake.
Va bene, un inno alla parità di genere comunque. Il principe Harry si inventa un lavoro, sarà Chief Impact Officer in una startup. Non lo so, l'ho messo allora, perché mi piaceva.
Allora vale tutto. Allora.
Giulio, come ti fai chiamare tu? Perché abbiamo Elon Musk, com'è che si chiama? Master of Tech.
Master of Technology.
King of Technology. Techno King.
Il suo CFO, che invece era Master of Coin, forse.
Master of Coin è il suo socio che si occupa del tutto l'aspetto criptovalute, Bitcoin all'interno di Tesla, eccetera. Giulio, dobbiamo trovare dei nomi anche per noi, no?
Sì.
Ninja of...
Sì, esatto, vorrei suggerimenti, perché veramente qui mi sento anche un po' in imbarazzo. Effettivamente
la corona questa cosa. Beh, tu Giulio,
la corona logora chi non ce l'ha.
Ma lui non, cioè, vabbè. Vi dicevamo che più potente ancora della lobby dei carrozzieri è quella dei notari.
Più potente anche dei principi e dei re.
Ci sono i carrozzieri, il principe Harry, la regina d'Inghilterra e i notai sono sopra, ovviamente. Voi sapete che chi era? Era Monti che aveva fatto il decreto che ci hanno ciulato il nome, ha fatto il decreto Digitalia?
Sì, può essere.
Ok, col decreto Digitalia.
Noi c'eravamo già ai tempi di Monti, questo che dice lui.
Insomma, nel decreto Digitalia, se non sbaglio, era inserito lì, c'erano tutta una serie di strategie per portare il paese più verso il digitale, tra cui l'introduzione del concetto di startup anche dal punto di vista burocratico.
Startup innovativa.
Perfetto, sì. C'era la startup innovativa, la società che potevi fondare con un euro di capitale, perché si era visto che due ragazzi scapestrati, se volevano fondare una società, gliene servivano 40.000 solo per aprirla, e quindi un euro e... togliamo tutta la burocrazia, ma rendiamo possibile aprire la società online. Vai online, non so dove, non ci ho mai provato, non sapevo neanche fosse arrivato a regime questa cosa, e tam, apro la società. Va bene, ci credo poco che poi si limitasse a quello.
No, poi alla fine lo facevi dal commercialista e comunque ti costava la metà del notaio, quindi...
I notai non ci sono stati. I notai hanno detto non ci stiamo, hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, perché i notai il ricorso lo fanno al Consiglio di Stato.
Vabbè, cioè, hanno fatto una telefonata, insomma.
Ecco, perfetto. E il Consiglio di Stato ha detto no, se volete aprire una startup fatelo a un euro, ma poi andate dal notaio e cacciategli 10.000 euro, perché si fa così. Il notaio è garante di tutta una serie di correttezze, eccetera, e non si può modificare tutto l'impianto della Costituzione, perché i padri della patria...
un po' come tassisti contro Uber. Cioè.
E certamente.
Sì, comunque lì... c'è un tema molto più profondo del tema delle startup.
Con Giulio c'è sempre un tema. Qualche volta è ampio, qualche volta è profondo.
A volte è ampio e profondo contemporaneamente. Beh, in questo caso, comunque, la problematica della gestione, dell'apertura delle società, della chiusura delle società, lo abbiamo detto spesso, anche il tema di come si gestisce, cioè, creare un ecosistema florido per le startup non è solo nel facilitarla ad aprire, ma anche nel facilitarla a chiudere, riassorbire il fallimento laddove possibile in altre aziende, no? Tutto questo
forse
anche
ancora più importante
qua,
forse.
È reso ancora più complicato, quindi è un argomento comunque che andrebbe affrontato non soltanto in apriti la società e poi comunque si vede che succede, ma in un tema un pochino di tutele diverse manca completamente una logica in quel senso.
Non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. Mi lasciate 2 minuti per ringraziare il nostro sponsor per questa puntata. Sponsor e collega, anzi colleghi, ve li abbiamo presentati qualche mese fa, sono giovani e energici e il loro show si chiama Too Much Podcast. Sono un gruppo di amici toscani che accendono i microfoni tutti i mercoledì e iniziano a chiacchierare tra loro. Hanno già all'attivo una dozzina di puntate. Come tutto è iniziato, si intitola una, a lezione di dialetto toscano, questa mi manca, deve essere divertente, il diario dei ricordi e delle notte scolastiche, oppure ancora che colore daresti alla tua quarantena. Insomma, avrete capito, non si tratta del solito podcast super, super verticale, è da sempre il dogma un po' del podcasting, no? È la verticalità, anche l'argomento più specialistico e astruso, se si considera tutto il mondo, può avere un'audience abbastanza ampia da sostenere una trasmissione. Nasceranno trasmissioni verticali per ogni argomento, si dice. Quando è nato, quando voleva affermarsi il podcasting, gli appassionati di scacchi, anzi gli appassionati della variante del dragone della difesa siciliana avranno una trasmissione tutta loro. A proposito, avete visto la regina di scacchi? Fighissimo, lo sto guardando in questo periodo.
Ma bellissimo, mi piace troppo figo.
E non dovranno quindi sorbirsi gli appassionati di scacchi una noiosa trasmissione generica sugli scacchi, ma avranno quella dedicata all'apertura del dragone Pinco Pallo, va bene. Tutto vero, tutto bello, ma il fatto che il podcasting renda possibili trasmissioni ultra verticali non significa che quelle più generaliste siano vietate. Anzi, perché no? Ci vuole un po' di coraggio, un po' di voglia e saper parlare, avere argomenti interessanti. Ecco, i ragazzi di Too Much Podcast sono la controtendenza, ci stanno, i toscani sono un po' bastian contrari. Too Much Podcast non è un programma di nicchia, non è un argomento fisso, non c'è un argomento fisso e ogni puntata è diversa dalle altre. Per dirla con le loro parole, vi sembrerà di essere al bar, su una panchina o in un salotto con dei ragazzi che senza pretese, senza presunzione, riflettono, scherzano, condividono esperienze. L'obiettivo del Too Much Podcast è quello di creare una community di persone che trovi nel dialogo spontaneo e autentico il buon umore e un po' di compagnia durante i tanti impegni della giornata. L'ideatore e l'host di Too Much Podcast è Giulio, che non è nuovo a produzioni sul web. Giulio è stato uno dei primi a portare i gameplay di FIFA su YouTube Italia. Ha aperto il suo canale nel 2012, negli anni è arrivato ad avere circa 35.000 iscritti. Poi si è allontanato per un po', altre cose nella vita, e poi è tornato quest'anno con il Too Much Podcast. Un'idea che ci dice... nata tanti anni fa tra un viaggio e l'altro, e poi qualche mese di progettazione, l'allestimento di uno studio veramente professionale, tanta invidia veramente, avessi cominciato anch'io con uno studio del genere, il casting ovviamente con un po' di amici di Livorno, qualche compagno di viaggio e via. Cercateli su toomuchpodcast.com oppure su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast, tutte le piattaforme di podcasting, ascoltate qualche puntata e se crederete che qualche argomento sia un po', come dire, too much, beh, siete nel posto giusto. Too Much Podcast ogni mercoledì alle 14 su YouTube per un video ascolto di qualità, oppure su Spotify e Apple Podcast. Grazie agli amici di Too Much Podcast per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. Con cosa andiamo avanti? Con i fascisti. Abbiamo parlato per 2 puntate di seguito dei comunisti, adesso fascisti alla riscossa. Michele, ci hai messo sul post questo articolo un po' polemico.
Quindi il post ha fatto questo articolo su una polemica nata su Twitter, in particolare sull'account della Marina Militare, che per la prima volta ha avuto un po' di, come
notorietà.
Dire, un po' di attenzione, di notorietà. Principalmente, in realtà, andando a guardare un po' tutta la timeline, a mio parere è sensibilità in realtà soltanto per un tweet in particolare che recita così: 80 anni fa l'attacco alla Baia di Suda, primo di una serie di successi, quello nell'inaccessibile isola di Creta fu il coronamento di mesi di preparazione e addestramento. Michele, come dire,
come il giornale Luce, dai,
no, però lo stile è assolutamente quello.
Sì, un po'.
Che come chi era la pasta? Era la Rummo o era la Molisana? Quelle dalla pasta dal sapore di littorio.
Le tripoline
dal sapore di littorio. Diciamo che la Marina, appunto, è cascata su, ripeto, secondo me, principalmente su questo tweet, che è un po', come dire, evocativo, con i toni un po' troppo entusiasti di una guerra, che è quella della campagna di Grecia, che come dire, vile direi poco. E quindi niente, poi la polemica su Twitter, stiamo parlando di qualcosa tipo 200 commenti, quindi siamo ben lontani dalla cancel culture americana.
L'internet si è scandalizzato.
Sono sempre di più di quelli di un povero blogger giapponese che non usa il deepfake. Diciamo che se l'ammiraglio controgenerale di super armata della Marina si fosse fatto il deepfake coi capelli biondi e due tette così, faceva più like.
Aveva fatto il
ruolo. Però non era proprio nel ruolo, ecco, ci manca la Marina, sì. Fa i tweet della cosa. Ma io non lo vedo così, sì, non lo so, sono combattuto, è vero. Per me già semplicemente fare dei tweet e parlare di guerra è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè,
però se la Marina è militare non puoi parlare di cosa hanno pescato sulla portaerei.
A quel punto, no, perché? Perché non è vero, perché una Marina militare ha una serie di funzioni che non sono solo quelle dell'aggressione bellica o del combattimento, anche di difesa, ma possono essere quella, no, nella Marina militare c'è la Guardia Costiera, per cui ci sono i salvataggi,
i village people.
Essere in the Navy. Se me lo dicevi preparavo la
mi è venuto così .
È il genio spontaneo
certamente. Boh, si poteva fare altro, però detto quello, nel momento in cui si parla di guerre e si parla dell'ardimento, non lo so, sono combattute, è ovvio, è come se, non lo so, siccome l'esercito tedesco, gli ha lasciato fare un esercito ai tedeschi, o sono sempre senza esercito? Forse sono sempre senza esercito.
E i giapponesi sono senza.
Anche i tedeschi sono senza esercito dalla Seconda Guerra Mondiale, poi non so se gli hanno a un certo punto dato il permesso di rifondare qualcosa, credo che i giapponesi la Marina l'abbiano fatta poi.
Poverini, è un'isola, almeno
avremmo bisogno di sbarcare.
Poi scusa, arriva Godzilla, arriva Godzilla, che fai?
Cosa fai? Ci mancherebbe. Vabbè, non lo so. Boh, dicevo, se fa il tweet della Marina tedesca che inneggiano alle battaglie degli U-Boot, sarebbe stata più o meno la stessa cosa. Sì,
ma in Germania non lo fanno.
In Germania non lo fanno perché si vergognano ancora un pochino, forse.
C'è una splendida puntata del podcast, cioè del podcast di una conferenza di Barbero in cui spiega il rapporto tra la differenza del rapporto col passato, in particolare della Seconda Guerra Mondiale, tra la cultura e la coscienza italiana e quella tedesca.
E che poi credo
datelo a recuperare.
Datelo ad ascoltare. Credo sia un riflesso della differenza di coscienza in generale della cultura italiana e quella tedesca.
A tanti
livelli.
Anche di nel come bene, si sono svolti gli eventi.
Nel bene e nel male, ma poi certamente. Apple si dichiara sorpresa, anzi direi quasi stupita delle polemiche, della frustrazione.
Ma che bello, come facciamo la difesa con l'antitrust? Nega tutto.
Questo è come il meme di Renzi, first reaction shock. Cioè,
gli sviluppatori su piattaforma Apple iOS si lamentano perché possono solo passare dall'App Store, Apple ha le sue condizioni draconiane, se metti una tetta di più ti buttano fuori dallo store, guadagni eccetera eccetera, ti ranzano il 15 o il 30% eccetera, si lamentano Apple, no.
Ma dai,
ma siamo stupefatti, ma ci sono mille, dice Tim Cook, modi diversi per gli sviluppatori per farsi conoscere e per distribuire le loro app, basta che sviluppino delle web app. Ok, che bello. Mentire e sapere di mentire, cioè la faccia come il culo. Che...
Noi ci siamo concentrati sul potere degli ingegneri, ma adesso il potere degli avvocati, cioè veramente tutta la.
No, ma sì. No, hai ragione.
È la tradizione del sofismo, certo.
Anche perché nel momento in cui hai una contestazione per mancanza di risposta al tuo pubblico e la tua risposta è che tu non avevi idea che il tuo pubblico fosse insoddisfatto, e dimostri quindi di non aver ascoltato tutto quello che è successo fino adesso in termini di proprio lamentele su lamentele su lamentele su tutti i canali del mondo, su qualsiasi cosa che viene riconosciuta come un processo rotto sotto ogni aspetto, è proprio è una presa in giro, è oggettivamente una presa in giro. Io ho caricato una volta un'app 5 anni fa e già non funzionava.
E non è ancora approvata.
È ancora in pending. Franco, magari ne sai sicuramente tu più di me, però mi sembra un processo sì, che non
ma
gira.
Non è quello, cioè a me va bene, non va bene, eccetera, può andare bene tutto, possono sostenere che devono avere il controllo totale per evitare che la piattaforma diventi una latrina come Android dove scarichi un'applicazione e ti stuprano la figlia dopo 15 minuti o roba del genere, va bene,
male che
potete sostenerlo, va benissimo, dite noi vogliamo essere the master of the iOS universe, qui decidiamo noi, siamo i dittatori, è fatto così, se non vi va bene sviluppate da un'altra parte. A me può anche andare bene, può anche andare bene, ma non mi vanno bene le menzogne. Ecco, quando tu ti ergi a maestro di etica come fa Tim Cook, noi siamo quelli che vogliono salvare il mondo, i nostri Mac sono fatti solo con l'alluminio riciclato, stiamo attenti che non venga sfruttato nessun bambino al di sotto dei 5 anni nelle miniere per estrarre il coltan che utilizziamo noi, sopra i 5 anni va bene tutto e robe del genere, ebbene, allora l'etica vale solo quando ti rivolgi, quando fai marketing, nel rapporto con i tuoi ascoltatori, con i tuoi utenti, nel rapporto con chi sviluppa, con i tuoi sviluppatori, l'etica non conta più, di fronte alla legge l'etica non conta più. Non è che puoi essere una persona etica solo quando ti interessa, solo quando ti fai la pubblicità e quando ti fai bello. Ecco, questa cosa mi fa veramente schifo, veramente schifo.
Sì. E poi è proprio un modo anche da parte di Apple di continuare a non sostenere la comunità che ha fatto grande parzialmente certamente. Quella società e quindi...
Certamente. Due minuti per ringraziare i nostri produttori esecutivi. A volte anche due, più di due minuti, ci dilunghiamo un po' a volte, ma è perché... ci vogliamo bene ai nostri produttori esecutivi, non c'è niente da fare, li vogliamo proprio bene. Giulio, hai tu il PDF? Vuoi fare?
Arriva, datemi soltanto un secondo. Allora, eccolo qui.
Se no comincio io, non c'è mica problema. I nostri produttori esecutivi
scusa,
sono.
Non c'è il file, scusa.
Ah, non me l'ho messo, infatti, è un problema mio. Non ho fatto in tempo. Chi sono i produttori esecutivi? Sono i sostenitori di Digitalia. Digitalia ha un modello di business che si fonda sui contributi dei suoi ascoltatori. Noi produciamo contenuti, lavoriamo tutta la settimana. In cambio vi chiediamo se dopo un adeguato periodo di trial gratuita, ci ispiriamo al software di cui parliamo da 12 anni, vi chiediamo se Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale di contribuire con il denaro, quanto decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, e noi in cambio continuiamo a lavorare per voi. Allora, Luca Polignano ci manda un euro di donazione singola, Marco Pasqualotto ci manda due donazioni, per una per questa settimana e l'altra dice donazione doppia per rimettermi in pari perché PayPal Adren mi ha fatto partire in ritardo quella della settimana scorsa e non vi è arrivato in tempo per poter essere annoverato tra i perpetual producer, esattamente, perché Marco insieme a Manuel Zavatta e a Davide Tinti sono i nostri perpetual, ogni singola puntata ci mandano un euro, grazie di cuore. Poi abbiamo Alberto Luigi V che ci manda 2 euro, Cristian Vidimari e Edoardo Zini, Cristian 2, Edoardo 3, Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Valerio Bendotti, qui siamo entrati nel spezzone dei 3 euro di donazione ricorrente, Cristiano Belli, Maurizio Chiarotto, Marco Giorgetti, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Mattia Lanzoni, Giulio Magnifico, Diego Violi, Nicola Bisceglie e Matteo Rosina. 5 euro invece ci mandano Luca Ferrari e Claudio Ruscelli, che ci scrive: ciao Digitali e Digitaliani, sono Claudio, quello che nel censimento ammise di non aver mai contribuito perché lavora in officina metalmeccanica e quando esco di lì voglio dimenticare tutto. Stamattina, entrando in macchina per entrare al lavoro, come al solito è ripartita la riproduzione dell'episodio che stavo ascoltando ieri, così mi sono ricordato, piano piano mi rimetto in pari. Grazie Claudio, noi ci teniamo, grazie davvero di cuore. Continuiamo, 5 euro tutti i mesi. Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Giorgio, no, Antonio Gargiulo, Paolo Massignano, Flavio Castro, Douglas Whiting, Pier Francesco Urbano, Dardi Massimiliano, Mauro Schiavon e Mirto Tondini. Mirko, Mirto, c'è scritto Mirto, Mirto, ti chiami veramente Mirto o ti chiami Mirko e c'è un errore di spelling? Chi lo sa, facci sapere, noi ci interessano tutte le cose un po' curiose. Noi, l'idea di avere un ascoltatore che si chiama Mirto per noi sarebbe un vanto, sarebbe un vanto, sì, sarebbe un vanto, sì. Però non saprei. Daniele Tomasoni, e poi Daniele Tomasoni sempre 5 euro tutti i mesi. Giancarlo Merrilisi e Silvia Fattori invece ci mandano 10 euro di donazione singola. Silvia ci scrive bravi e Giancarlo ci scrive grazie per il vostro lavoro. E poi abbiamo due donazioni ricorrenti da 10 euro al mese che danno il titolo di grande produttore, anche le 10 euro di donazione singola, a dire la verità. I produttori donazione ricorrente sono Fabrizio Mele e Maurizio Galluzzo, vecchia conoscenza di Digitalia. Lead Executive Producer con un bonifico da 15 euro è il nostro Eugenio Nappi. Grazie di cuore a tutti. Vi ricordo PayPal, Bitcoin, Satispay, bonifico bancario. Su digitale.fm avete tutte le coordinate. Voi continuate a sostenerci e darci una mano perché noi lavoriamo, continuiamo a lavorare per voi. Allora, con cosa andiamo avanti? Andiamo avanti. C'era ancora un articolo Apple's Privacy Problem. Michele, l'hai messo tu questo articolo? Ci racconti qualcosa di più?
Sì, è un'indagine che è partita dalla Francia, che uh-huh. è sempre una dei paesi più all'avanguardia, anche se poi in realtà il suo garante del GDPR è un po' più molliccio di quello italiano. Comunque, niente, ha un po' bacchettato Apple perché dice, un po' come quello, alla fine quello che dicevi tu prima, ossia sì, ok, adesso puntate tanto sulla privacy, fate tanto i bellilli che i vostri device sono assolutamente privacy proof anche con la nuova tecnologia che evita il tracciamento, però poi i vostri utenti si beccano dell'advertisement mirato all'interno dei propri device, rimanendo nell'ecosistema Apple. Quindi dice il, come dico in inglese, il watchdog francese, voi alla fine non state facendo nient'altro quello che stanno facendo già gli altri, però semplicemente lo fate all'interno del vostro ecosistema con poca chiarezza nei confronti dell'utente che non sa bene che sta alla fine condividendo dati di profilazione con l'azienda.
Certamente.
E quindi come dire, sono diversi, ovviamente sono diverse scale di gravità quello che tu puoi fare all'interno del tuo ecosistema e quello che puoi fare con aziende terze che, a cui tu vendi poi lo spazio. Però secondo me fa parte, ecco, di una cultura che come dire, fate fare a me, Apple dice secondo me ai suoi utenti molto, fate fare a me che non ci sono problemi, però io faccio le cose che voglio io. E qui poi ci si trova poi con l'advertisement mirato in giro per iOS.
Nelle app, certo, è la solita doppia morale, no? Anche cercare di convincere con questi messaggi che tutto quello che passa da Apple è privacy. Dopodiché tu apri Safari, ti ritrovi un'unica casella in alto dove puoi scrivere qualche cosa, dove c'è scritto semplicemente cerca, leggo su Mac, dice cerca o inserisci il nome del sito web. E tu immagini di fare una ricerca normale, di trovare qualche cosa, non se sei un utente avanzato ovviamente, ma se sei un utente qualunque, pensi di fare la solita operazione all'interno dell'ecosistema di Apple che ti ha detto Tim Cook che i tuoi dati sono sicurissimi e non vengono sfruttati e niente. E nel momento in cui tu digiti lì dentro, finisci dentro Google, e Google come ringraziamento dà quanti miliardi all'anno a Apple, Giulio? Ti ricordi la
cifra? Tanti, sì, parliamo di 12. Sì,
ecco,
sì.
Siamo sempre nella doppia morale, quei 12 miliardi lì sono sporchi del sangue della privacy uccisa dei tuoi utenti, caro Tim Cook. Non puoi andarti poi a presentare al keynote successivo facendo il paladino della privacy, perché nelle tue casse ci sono 12 miliardi fatti erodendo la privacy. Non l'avrai fatto in prima persona, ma quel traffico gliel'hai mandato tu in maniera surrettizia, peraltro, perché nella casella non c'è scritto cerca con Google, c'è scritto cerca o inserisci il nome del sito web. E lì è inganno, ingannare i propri clienti, non c'è niente da fare. Va bene, da Apple all'intelligenza artificiale, questo fa paura. Avete visto la DARPA ha fatto questo software di controllo degli F-16 completamente autonomo, dove ci sono addirittura due caccia pilotati da due intelligenze artificiali che in maniera cooperativa ingaggiano in un combattimento aereo un eventuale nemico, mettendolo in difficoltà e cooperando tra di loro. Hanno fatto la prova nel simulatore, due intelligenze artificiali su due aerei e un altro aereo con un pilota umano, ed è finita tipo 12-0. Indovinate per chi?
Sì, comunque è veramente molto interessante il fatto che riescano in qualche modo. A me colpiva perché finché parlano tra due intelligenze artificiali riesce a immaginare comunque un certo tipo di pattern, che magari sono programmate entrambe nella stessa logica e quindi riescono a sviluppare un certo tipo di dinamica. Ma nel momento in cui interviene proprio l'imprevedibilità della ragione umana e comunque gli fai, quanto detto, 12-0, cioè una roba incredibile, senza senso.
Vabbè, alla fine sono dei grossi droni.
Però è il discorso di prima, no? Del Camel Trophy. Cioè, se vuoi fare la guerra, la fai sul serio. Ci mandi degli esseri umani in carne ed ossa e se li hai mandati al macello, poi ti presenti dalla mamma del signore in carne ed ossa che hai fatto macellare e gli chiedi scusa e gli spieghi perché hai mandato il figlio al macello. Andare a bombardare asili infantili nello Yemen con i droni sono capaci tutti, quello non è fare la guerra.
Quello già succede oramai da 10-15 anni.
Non per questo sia, no? Tra 20 anni, tra 20 anni i tweet della Marina diranno: i nostri droni coraggiosamente hanno sterminato 200 bambini.
Successi.
Perfetto. Ci va. Porca vacca. Va bene. A volte l'intelligenza artificiale ci fa paura, a volte ci fa semplicemente ridere. Questi qui hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per fare i meme di ispirazione, sai quelli, no? Ogni giorno puoi essere una persona migliore del giorno precedente, no? Con la foto dell'atleta.
Il gattino appeso alla.
Va bene, queste sono generate in automatico.
Leggi quella.
Ne leggo qualcuna. Votiamo la migliore di tutte.
Sì,
la prima è make sure, assicurati che chiunque sia conscio del fatto che tu sei stupido e famoso. E c'è una foto con 8 uomini sul bagnasciuga, anzi in acqua fino alle ginocchia, in ombra, non si vedono le facce, niente, cioè non c'è proprio un cacchio.
Almeno 10 comunque. Le
fake
informazioni
news,
diamo,
fake news. Fake news.
Prendi a calci le persone che non conosci mentre stanno bruciando la spazzatura nel giardino sul retro.
No, però non hai letto la più bella, scusa.
Più bella.
Continua a urinare o se no potresti diventare armonioso.
A te piace questa, col signore che si tuffa nel lago.
Che bello.
Va bene, a te piace questa. A me, sinceramente, per me la cosa migliore di tutti è questa foto. C'è un ponte in mezzo alla natura, al verde, questo strapiombo con questo ponte a metà. Da sopra al ponte, molto in alto, 50 metri sopra, parte una cascata molto sottile con l'effetto proprio dell'acqua che scende, che cosa, che prende in pieno un uomo in piedi sul ponte e ci sono tre parole, dice: don't communicate, ejaculate.
Che stile,
devo
veramente
dire che, ecco, l'intelligenza.
Però è bello anche il sito che si chiama è bello anche il sito che si chiama Sad and Useless, quindi non so cos'altro vi aspetta. Però inspiribot.me,
quest'ultima comunque potrebbe essere il titolo della puntata.
Don't communicate, eiaculate. Ho paura che ci mettano in castigo su tutti i motori di ricerca dell'universo.
Una live: it's time to forget everything you know about intestines. Tempo di dimenticare tutto quello che sai sugli intestini.
Ce ne sono una serie. Vabbè. Però l'intelligenza artificiale ogni tanto serve anche per fare delle cose utili. Ad esempio, William Shatner. No, vabbè. Ok. William Shatner ha deciso di farsi conservare per le future generazioni tramite l'intelligenza artificiale, cioè si sta facendo succhiare l'intelligenza dentro un bot, qualcosa del genere, ho capito bene?
Sì, sì, stile Futurama, è proprio, proprio okay. Quello il percorso. Sì, sì.
Okay. Però perché no? Cioè tu sei William un attore Shatner, no? Certo. Che vuoi vivere per l'eternità, vuoi vivere per l'eternità nel tuo lavoro. Magari un giorno, come dire, non verrà neanche fatto in, come dire, in prospettiva morte, ma in prospettiva di non voglio andare su quel set. Okay. E quindi invece di andare io, mando la mia versione artificiale
imbottata,
sia estetica, o magari recito magari le battute con l'espressione facciale a casa, mando tutto in post-produzione e poi c'è l'omino sul green screen che recita per me.
Lo schiavetto, Thanos. Esatto, lo schiavo, esatto. Per cui a un certo punto avremo un film, una cinematografia dove non ci saranno più attori nuovi. I nuovi attori saranno tutti degli schiavi pagati un euro, perché loro semplicemente faranno le controfigure e poi nel film finale non ci sarà la loro faccia, il loro corpo, ma ci sarà quello dei famosissimi attori del passato che, non morendo mai, tra virgolette, continueranno a fare film, perché è ovvio che se fai un film con William Shatner, vendi di più che con un attore sconosciuto. E come no, è come i film di fantascienza, i romanzi di fantascienza, no? Il primo problema dell'immortalità è: dove la mettiamo tutta sta gente? E con gli attori è la stessa cosa, se non muoiono più, quelli nuovi non c'hanno lavoro, vabbè. Ok, però William Shatner,
che oggi già ci lamentiamo dei remake e dei sequel. Voi immaginatevi che si invece oltre a essere così, remake e sequel sono anche fatti sempre con gli stessi attori.
E certamente, e certamente. Vabbè, energia, no? Cos'è che diceva Comandante Kirk? Ma voi non siete Star Trekisti, è inutile, no, che
io sto continuando a generare comunque frasi motivazionali mentre voi parlate, quindi se ogni tanto non vi rispondo. Free energy, it's a lie.
Ok, ogni tanto tiracene fuori qualcuna, magari ci esce fuori il titolo della puntata. Sì. Che però
ogni tanto vi rispondo con una di quelle, vediamo se indovinate
se sei tu o sei l'intelligenza artificiale. Va bene, del problema delle applicazioni per i prestiti in India, mamma mia, ci sarebbe da parlare due ore, però vabbè, se possiamo accennarne. Giulia, è una cosa terrificante.
Eh sì, perché ne avevamo visti i primi effetti su questo mercato in Cina, dove di fatto la disintermediazione di queste app non passa più attraverso le banche, ci sono questi prestiti molto veloci che ti vengono concessi rapidamente per fare anche acquisti di impulso, e quindi vanno veramente a prestare cifre che vanno dalle piccole alle grandi, e poi devi restituire altrettanto rapidamente, ma non c'è nessun credit score, quindi non c'è nessuna affidabilità creditizia. Questo meccanismo si è sviluppato ugualmente anche in India, e di fatto hanno stimato che nel corso della pandemia sono stati transati diversi miliardi su queste applicazioni, dove il dramma è che chiaramente si prestano soldi in maniera così semplice da farla percepire un qualcosa di stupido, immateriale, veloce, che mi consente di togliermi un vizio, e poi il modo di riscuotere questi crediti diventa molto drammatico, perché si utilizza la vergogna, il bombing, in maniera molto aggressivi.
La meraviglia del web, perché queste app, oltre a darti il prestito, ti prendono tutti i contatti dall'agenda, tutti i messaggi, eccetera,
con i tuoi amici,
e poi spammano i tuoi amici dicendo: quel cretino di Giulio deve ancora in posti, in paesi dove magari a livello religioso, culturale, eccetera, il debito è un disonore,
un peccato, sì, sì.
Ecco, o addirittura un peccato, esatto, nei confronti della divinità, eccetera, e quindi con suicidi, robe del genere. Gli smartphone,
le magie del web,
internet. Stiamo diventando vecchi. Quando eravamo giovani parlavamo con gli occhi che ci brillavano di luce, dicevamo.
Però diciamola, questa cosa è digitale, a noi l'abbiamo sempre detto, il grande dramma di gran parte del giornalismo sull'innovazione è che l'ha sempre considerata solo una cosa positiva, e questo modo di interpretare le cose è quello che ha fatto tanti di questi danni, perché se ci fosse stata un po' di critica prima che fosse tutto percepito così com'era, si sarebbe potuto costruire in maniera diversa, e noi questa cosa abbiamo sempre cercato di farla. Questo è importante.
È vero, fa parte un po' del nostro DNA. Poi a noi ci luccicano, ci brillano gli occhi. la tecnologia, le meraviglie della tecnologia ci appassionano.
Da vecchi ci compreremo il montascale connesso.
Z-Wave, certamente. Che si blocca a metà.
Mario, Franco che debugga.
Alicchia! Alicchia, esatto. Riavvia tutto. Poi rebutta il router. Porca vacca. Ci mancherebbe. E Medium aveva cambiato logo, ma non è servito. Michele, com'è questa storia? Non è bastato.
Peccato, perché era una strategia che sappiamo che in passato ha pagato in tantissime realtà. Quando un'azienda cambia logo, state sicuri che c'è un problema sotto, e infatti questo problema sta venendo a galla.
E che questo problema non verrà risolto dal cambio di logo.
Esatto. La regola numero zero dell'internet. E niente, hanno problemi di business con l'azienda che sta cercando di...
Quando ti posizioni come startup dal 2012, c'è
poi quando
problema,
diventi unicorno, sì. non ne parliamo proprio. Medium si era prefissa l'obiettivo di pagare un corrispettivo giusto e corretto ai content creator, ma le cose non sono andate così. Anche qui abbiamo parlato anche qui su Digitalia che comunque il business di Medium non era molto sostenibile, proprio perché per quanto puoi essere bravo a coprire una vasta gamma di argomenti, che è quello che faceva Medium anche con i suoi stessi magazine pubblicati tipo One Zero, che a un certo punto si credo di essere passato anche a seguire, non puoi competere con la vastità del web e con la vastità delle risorse che ci sono, a cui una persona può attingere. Quindi pensare di chiedere un abbonamento mensile e sperando di beccare tutti i content creator di una persona, ecco, diventa estremamente, estremamente complicato. Quindi Medium sta andando a capalaria, come si suol dire, e non è ancora assolutamente in fallimento, diciamo che è in ristrutturazione. Però ecco, se nel 2012 era un format che poteva essere ancora fruibile e al passo coi tempi, oggi con la concorrenza banalmente di Substack diventa molto 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 complicato, ecco, continuare a reggere il passo, soprattutto poi quando continui a pagare alla fine i giornalisti, i content creator tipo $1 ad articolo, perché poi è quello che sta venendo un po' fuori adesso, ecco, che tanti erano freelancer pagati poco ad articolo.
Sì, che poi il tema di Medium, il grave problema, come dicevi tu Michele, è stato il fatto di aver cambiato rotta tante volte, di aver investito tanto su questi cambi di rotta senza però poi strutturare un modello che permettesse a questa rotta di emergere, perché l'ultimo cambio, che è stato quello di aprire dei magazine verticali rompendo la tematica di come Medium era strutturata, hai reso tutti scontenti, perché apri un pezzo, non lo sostieni, rompi il pezzo precedente e non lo sostieni, crei un ibrido che poi non si tiene in piedi perché fa 2 lire, nessun ecosistema si va a creare, e oggi rispacchi tutto e soprattutto fai una dichiarazione dove ancora oggi tratti la società come se fosse una startup, quando stai parlando comunque di 9 anni di attività, dove dovresti aver capito che direzione vuoi prendere. Quindi è proprio tutto sbagliato.
Infatti perdi tutta l'attenzione dei tuoi clienti.
Io credo che uno dei peccati principali di Medium sia stato quello di non dare un'identità a chi scriveva. Cioè chiunque scrivesse aveva nessun controllo sull'immagine, sulla grafica, sulle cose, se non la possibilità di mettere appunto delle immagini all'interno dell'articolo eccetera, ma comunque che scrivesse un giornalista del Corriere, un blogger o un giornalista di The Verge o chiunque, l'idea al visitatore della pagina era semplicemente che leggeva Medium, e questo credo che sia la cosa che abbia tenuto alla larga più di tutto tanti creatori di contenuti. Cioè non puoi, è di nuovo la solita immagine, no, del comunismo per gli altri: quelli che scrivono devono essere tutti uguali, tutto quello che viene scritto su Medium deve essere tutto uguale, tutto con la stessa impostazione grafica, nessuno ci può mettere il suo logo se non una fotina così piccola, cosina così, con la sua faccia eccetera, ma è tutto Medium, per cui tutti uguali e io sono più uguale per gli altri, che sono quello che raccoglie i soldi per tutti. È il solito
vabbè costo. lì però Lì però devi anche contestualizzare nel momento in cui è uscito, in cui le principali piattaforme competitor, dal punto di vista però di strumento, quindi non parlo tanto di contenutistica, erano ad esempio Blogger, erano Tumblr, dove siamo quasi a livelli di GeoCities, a livelli di qualità,
sì,
di qualità.
Blogger e Tumblr, certo, erano molto più customizzabili di una pagina su Medium.
Esatto, Medium e ai tempi uscì anche Ghost, che se non ricordo mai, che è ancora vivo, però è solo piattaforma, uscì se non sbaglio con Kickstarter, erano però una controreazione a quell'impostazione grafica ed editoriale.
Medium, ecco, secondo me era, il fondatore di Medium non è Ev Williams?
Sì,
Evaristo Williams.
Evaristo
Williams, che è uno dei fondatori, dei co-fondatori di Twitter. Secondo me l'idea era quella di fare un Twitter grosso, di sostituire i tweet a 127 caratteri con 100, quanti sono i caratteri di Twitter? Non mi ricordo neanche, 172, non mi ricordo più. Con contenuti long form, però impaginarli tutti alla stessa maniera, esattamente come tutti i tweet sono. Però i creatori di contenuti, insomma, su tweet non scrive la gente per professione, poi si è diventati professionisti della comunicazione su Twitter, quello che vogliamo, ma su Medium, insomma, scrivere un tweet o scrivere un articolo di 300 parole è una questione un pochino diversa.
È un altro film.
No, ma il problema di fondo, e chiudiamo, è che secondo me sono gli uomini e le donne che obbediscono ai pazzi che non sono crudeli, come gli uomini e le donne che obbediscono all'elitismo.
Mi puzza di intelligenza artificiale. È troppo profonda per te questa, Michele. Mi puzza di intelligenza artificiale.
Sono stato scoperto.
Non hai passato il test di Turing.
Turing.
E a proposito di Turing, in Inghilterra, questo sarebbe quasi più un gingillo del giorno, ma se andate in Inghilterra acchiappatevi una banconota di Turing, perché ebbene sì, dopo per avere continuato a considerare Turing un nemico della patria e della morale pubblica perché è omosessuale, non solo è stato riabilitato, ma mica da tanto, da un paio d'anni, la figura di Alan Turing, ma quest'anno gli viene dedicata anche la banconota da 50 sterline. Una bella banconota tecnologica, come deve essere, sulla foto, nelle immagini c'è la faccia di Turing, c'è una formula presa dal suo paper, quello On Computable Numbers. Turing, ve lo ricordiamo, se non conoscete Turing, che siete giovani, andate a studiare Turing. Turing è uno dei papà veri del computer, oltre a essere quello che ha dato una mano decisiva a vincere la guerra contro i nazisti cattivi, decrittando, costruendo le macchine, anche quelle antisegnale dei computer, si chiamavano le bombe, che riuscivano a decrittare i codici cifrati con Enigma, la macchina cifrante dell'asse. Meno male, è carina,
Molto, molto.
Potendo andare in Inghilterra, molto con molto piacere.
Puoi andare in Inghilterra, non puoi uscire di casa, te l'ho detto. Sei in zona rossa.
Gli inglesi non
puoi
nessuno.
Uscire di casa, ma non puoi. Agli inglesi non accettano nessuno.
Gli inglesi non accettano nessuno.
Ma secondo me, se ti presenti e dici voglio fare business, sono Giulio Cupini, ho una valigetta con 5 milioni di dollari. Secondo me ti fa.
Arriva Boris direttamente.
Capace che aprono, sì.
Secondo me è il solito discorso. Non entri se sei un pirla qualsiasi. E va bene. Dai, così riesco a usare il jingle nuovo. Ma avete messo due articoli su Intel, su questo chip maker thailandese TSMC, che fondamentalmente è quello che fa i chip che girano praticamente su tutte le nostre macchine.
È quello che c'ha la tecnologia per farli piccoli e pieni di transistor, perché poi questo è il tema. Loro sono stati molto molto bravi a sviluppare tecnologia che ha permesso comunque di avere uno sviluppo anche a livello proprio di fabbriche che gestisce la produzione mondiale, di fatto, di tutta la grande manifattura legata al mondo che necessita dei chip, quindi dall'automotive fino ai computer, passando per le console e per altri mille device. È una società che fa da infrastruttura un po' al mondo.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sì. Di fatto loro non progettano i chip, loro li realizzano, è un po' come fosse la Foxconn.
Hanno tecnologia per produrli.
Esatto, sì, arriva, sì. Apple, deve, a chi fa produrre i suoi chip, che progetta col suo team e che gli permette di sbaragliare la concorrenza, li fa produrre proprio a TSMC. che produce una quantità terrificante, perché arrivano a fare i chip quelli a 3 nanometri, ho letto.
Sì.
Nel prossimo
tant'è,
futuro.
Tant'è che una tra i punti che chiaramente loro evidenziano come strategia anche proprio di sviluppo industriale che stanno applicando è quella che ci sono stati molti stati che hanno in qualche modo cercato di attrarre la società a inserire fabbriche, tra cui il Giappone, tra cui gli Stati Uniti, a cercare di far localizzare parte di questa produzione. Però ad esempio negli Stati Uniti stanno sviluppando una fabbrica, credo in Texas, con mille miliardi di investimento, però faranno credo le versioni a 7, quindi non arriveranno fino a 3, e quindi nel momento in cui quella fabbrica sarà aperta sarà già una fabbrica tra virgolette vecchia, quindi si tenderà in qualche modo a tenere in casa quel tipo di competenza, e ovviamente questa cosa per tutti quanti è un tema, perché se si ferma quella società lì si ferma tutto, e quindi non è banale assolutamente.
Si gioca tanto. No,
per darvi un'idea dell'importanza di questa azienda, ci sono molti osservatori, molti giornalisti, molte persone che pensano che questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la Cina farà fare a Taiwan la fine di Hong Kong, soprattutto poi oggi in cui la Cina
sarebbe
un grosso problema sullo scacchiere internazionale, perché Hong Kong aveva una sovranità limitata nel tempo, c'erano già trattati in piedi dalla Costituzione, dalla fine credo della Seconda Guerra Mondiale, che la indipendenza di Hong Kong sarebbe andata a termine
da quando sono stati ratificati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale a quando dovevano scadere.
Invece Taiwan è riconosciuta dalle Nazioni Unite come nazione autonoma. È solo la Cina che fondamentalmente Taiwan è un po' come il governo di Vichy per i francesi durante l'invasione nazista, cioè è il governo cinese che durante questa guerra contro i signori della guerra eccetera sono scappati
quando arrivò Mao, e sono, credo che risalgano all'epoca di Mao, sono quelli resistettero.
Dicevo, c'è una bella pagina c'è la pagina di Wikipedia che parla di parlava prima della guerra contro questi signori della guerra, e poi appunto dei conflitti Kuomintang e robe del genere. Vabbè, comunque fondamentalmente quello che era il governo si è ritirato lì e ha fondato la Repubblica di Cina in antitesi alla Repubblica Popolare Cinese, e ovviamente la Repubblica Popolare Cinese non l'ha mai riconosciuta, e c'è la possibilità però invadesse la Corea con addirittura delle implicazioni strategiche come queste, credo che si rischierebbe veramente la terza guerra mondiale, per cui sarebbe veramente una mossa pericolosa. E sui chip si gioca tanto, con l'avvicinarsi o col timore dell'avvicinarsi della fine della legge di Moore, no? I chip sono sempre più difficili da migliorare, eccetera. Il fatto che qualcuno riesca a innovare più degli altri, eccetera, può dare dei vantaggi competitivi. Tutta la guerra tra Apple e Intel.
Intel stessa che si è trovata a delocalizzare la fine di un periodo importante.
Intel per due generazioni di fila ha fallito gli yield, quindi la resa delle sue fabbriche, e ha dovuto spostare e dare proprio a TSMC l'incarico di produrre una certa quantità. Vabbè, insomma, questo per tutto questo. Ne parleremo tanto, tant'è che abbiamo preparato una sigletta per questi
tutto
spezzoni.
Questo perché Franco la facciamo farmi sentire lo
me la facciamo sentire in anteprima, non è male.
Questo è il commitment di Digitalia verso l'argomento.
Esattamente, abbiamo preparato una sigla apposta per cui si dovrà parlare molto di... Va bene, ultimissima cosa, Clubhouse House Club, abbiamo dato il benvenuto agli androidiani la settimana scorsa, non so, a me sembra che ci sia un po' di stanchezza, perché abbiamo fatto la prima con 40 persone, la seconda con 60, la terza con 30, la settimana scorsa saremmo stati 15, boh. Noi facciamo Digitalia. Adesso volete fare ancora un Clubhouse questa settimana, questo giovedì, e provarci ancora e vedere cosa succede, o aspettiamo che maturi il mezzo e poi se ne riparla?
Ma facciamocelo anche dire dagli ascoltatori, magari tanto gli ascoltatori ci possono raggiungere su Slack, su Twitter, sui commenti da tutte le parti, se piace questa cosa e vogliamo andare a portarla avanti, perché no, dateci un feedback e vediamo un po' di capire.
O se volete che magari migriamo su Telegram, che nel frattempo ha inaugurato qualcosa,
inaugurato gli spazi, come si chiamano quelli di Telegram?
No, quelli sono di Twitter, sì, gli spaces di Twitter e le chat, non lo so, le chat vocali di Telegram, non lo so
gli
come
antani
si chiama,
di Telegram, vabbè, esatto. Studieremo anche quelli, fateci sapere, dai, vi aspettiamo su Slack, su Twitter e Gingilli del giorno, tanto Mish lo saltiamo sempre, ormai Mish è il bidone della spazzatura.
Però siamo arrivati quasi in fondo, credo che non è
una
mai
grande
alla
puntata,
scheda prima di Mish.
Ma perché abbiamo riavviato i router, per cui non avevamo quei due secondi di latenza tra una parola e l'altra, ci sta, abbiamo compresso il tutto.
Signore e signori, i Gingilli del giorno.
Proprio così, Gingilli del giorno e Gingilli del giorno sono gli ultimi segmenti, gli ultimi scampoli digitaliani della puntata. Le voci digitali selezionano per voi Gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un pochino, Giulio, vuoi cominciare tu?
Ma volentieri, allora io vi segnalo il lancio oggi di una nuova app sia su iOS che su Android che si chiama Agi Prima, è una nuova applicazione che è dedicata a sostenere un po' il giornalismo di qualità e qui, disclosure, io ho una relazione di agenzia con Agi, quindi ne conosco il valore del prodotto. Agi è un'agenzia di stampa che di fatto fa della qualità il suo punto di forza, hanno investito su quest'app per portare sul mobile quella che è un po' la storia dell'agenzia, quindi notizie di qualità, investire sulla velocità con cui queste vengono veicolate e quindi approfondire poi l'argomento con giornalisti che fanno questo da tantissimi anni. L'app ha un modello di business a pagamento, $29.99 l'anno, e la trovate su entrambi gli store e spero vi piaccia perché è un prodotto di veramente buona qualità.
Un prezzo non economicissimo, ma se il contenuto è valido, certamente. Grazie Giulio. Michele.
A chi invece piacciono le cose gratis, mica 29 euro qua.
Mi si fa competizione, no? Al ribasso.
su PS4, sullo store, c'è come l'anno scorso l'iniziativa Play at Home, credo che si chiami, e danno giochi gratis. Uno di quelli carini, oltre a Horizon Zero Dawn, che è probabilmente quello più famoso, tra quelli più indie, ecco, c'è Enter the Gungeon, che è un roguelike bullet hell, che non sapevo fosse un genere bullet hell, che in pratica roguelike, quindi dungeon generati casualmente, bullet hell, perché vi sparano da ogni dove. È gratis sulla store della PlayStation. Lo trovate però anche in sconto al 50% su Steam, su GOG ed è anche su Linux, quindi Mac, PC e Mac, Windows e Linux.
Ma spiegami una cosa, Gungeon, perché è una via di mezzo tra dungeon e la ganja?
E gun.
Ah, la gun, le pistole. Capisci. Vabbè, ragazzi. Ultimo gigino per oggi. Un documento. Un piccolo documento storico, una paginetta originariamente non in ipertesto, non sul web, perché ai tempi, guarda un po', il web non esisteva, e questo è il documento che un ingegnere di nome Tim aveva scritto per cercare di persuadere il management del CERN che un sistema globale di ipertesti sarebbe stato nell'interesse appunto del CERN. A quei tempi questo sistema di ipertesti si chiamava MESH, e solo in seguito l'autore Tim Berners-Lee ha deciso di chiamare World Wide Web. Ecco, questo è il documento con cui Tim Berners-Lee è riuscito a cambiare il mondo. Se avesse scritto male questo documento, oggi non saremmo sul web, il web non sarebbe esistito. Beh, io credo che ne valga la pena leggere un documento del
poco
genere.
Poco importante.
Una piccola pietra miliare. dateci un'occhiata, lo trovate insieme agli altri gingilli del giorno su digitalia.fm/568, insieme ovviamente ai link di tutte le notizie che abbiamo commentato, di cui abbiamo parlato durante la puntata. E siamo arrivati in fondo senza paura e soprattutto senza latenza, che non è male, vedi le lamentele della settimana scorsa. Se non avete sentito la puntata della settimana scorsa,
le lamentele, le bestemmie,
potete anche non ascoltarla. Abbiamo avuto qualche problema un pochino serio, ma l'abbiamo portata a casa lo stesso. Però insomma, lavorare come si deve è tutta un'altra cosa. Michele, ti vedevo che avevi qualcosa da aggiungere prima, no? Mi sono sbagliato.
No, non sto più guardando il generatore di frasi motivazionali, quindi non ho più niente da dire.
Non è uscita una abbastanza intelligente che ci potesse stuzzicare.
Non ne ho più niente da dire.
Va bene, raccomandazioni sono sempre le stesse: portate i vostri amici su Digitalia, fate bella figura, gli fate un favore, fate un piacere a noi, rendete Digitalia più grande, lasciateci recensioni dove volete. Se le mettete su Apple Podcast ci arrivano in automatico, se le mettete altrove fatecele sapere, che noi le leggiamo volentierissimo in trasmissione, anche se salutate la mamma, noi lasciamo i saluti interi, potete salutare la mamma o anche chi volete, finché rimaniamo nel lecito e nell'elegante, nel non troppo, ecco. Perché?
Vabbè, giusto, anche inelegante, ma è giusto.
Inelegante, ma è giusto.
ovviamente
il giusto lo deciderà Michele, che sarà l'arbiter eleganzie delle vostre recensioni.
L'imparzialità fatta
il
persona.
Il giusto lo decide il giusto.
Michele è il giusto, perfettamente. Abbiamo anche uno dei candidati titoli della puntata, Michele è il giusto. Per questa puntata è tutto, dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dal giustissimo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.